Siamo entrati nel giorno vigilia di Hanukkah, il 24 di Kislev 5771. E ci troviamo nel 30 novembre 2010. Domani sera iniziamo a festeggiare Hanukkah e questa settimana leggiamo la parasha di Miketz. Praticamente la terz'ultima parasha di Bereshit Genesi. Siamo quasi alla fine di Genesi, ci manca poi Vayigash e Vayechi e finiamo così con il libro dei retti, dei giusti, il libro della Genesi. Ho pensato quest'anno di parlare di Miketz, e in particolare di parlare dei sogni. In effetti, su online troverete 4-5 lezioni su Hanukkah, ma sui sogni c'è ben poco. E allora ho pensato di approfondire questo tema e vedere un attimo da analizzare questo argomento così bello, così ambiguo, così profondo. E come di consueto iniziamo con un racconto, ma questa volta con una storia chassidica. Il Rebbe di Lubavitch, il Rebbe Menachem Mendel Schneerson di Lubavitch, lui è il genero del Rebbe precedente, del sesto Rebbe di Lubavitch. Rebbe Menachem Mendel, lui è il settimo della dinastia ed è il genero del Rebbe precedente. Quando era mancato lo suocero del Rebbe nostro odierno, della nostra generazione, i Hasidim, i discepoli, non sapevano chi sarebbe stato il successore, perché di solito è un figlio. Ma non avendo figli, era il precedente, non era chiaro chi sarebbe stato il futuro Rebbe, l'erede al trono, tra virgolette. Poiché il Rebbe precedente aveva due generi, aveva il Rebbe e aveva anche Rashag, suo cognato. I Hasidim non avevano dubbi, sapevano che il Rebbe era tutta un'altra cosa. Però c'era confusione. E quando c'è confusione manca chiarezza e non si sapeva esattamente cosa fare. Noi sappiamo che anche l'altro genero, per essere diventato il genero del Rebbe precedente, anche lui non era uno sprovvisto, un chiunque. Infatti, nel contratto, negli accordi di matrimonio che il Rebbe precedente aveva fatto, sia con il Rebbe che con il suo cognato, l'altro genero, il Rashag, era scritto che il Rebbe precedente chiedeva come condizioni di studiare, totore, di Hasidù, di Torah, eccetera, eccetera, e una delle condizioni è che il giovedì notte non avrebbero dormito tutta la notte, avrebbero studiato la Torah fino all'alba, come si usa dal tempo del Baal Shem Tov. Giovedì notte studiare la Torah tutta la notte come preparazione per accogliere e ricevere lo Shabbat, il giorno santo del sabato, con maggiore santità, avendo studiato tutta la notte. Si chiama Lel Shishi. Allora, la condizione è che loro avrebbero studiato tutto Lel Shishi, tutto giovedì notte. Ovviamente poi venerdì deve fare preparativi per lo Shabbat, per cui non può andare a dormire. E poi avrebbero studiato anche tutto il venerdì sera, perché venerdì notte deve studiare la Torah, Shabbat, giorno santo, studi la Torah. Nelle condizioni di matrimonio, tra le tante condizioni, c'erano anche queste due clausole, che il giovedì notte non avrebbero dormito tutta la notte, e avrebbero solo studiato la Torah, e così anche il venerdì notte. Vuol dire che quando arrivava Shabbat mattina, il Rebbe pregava, faceva un discorso di Fabringhe, un discorso che durava 4-5 ore. Questo succedeva dopo due notti che non aveva dormito. E questo è praticamente per noi irreale. Perché basta che noi non dormiamo una sola notte. Siamo mezzi sconvolti. Due notti siamo completamente sconvolti. Poi parlare è una cosa che richiede un grande impegno intellettuale, come un Fabringhe, un discorso di grande profondità, dei mamari, per ore e ore, senza aver dormito due notti. Comunque, cosa voglio eludere da questo? Che sia Rebbe che suo cognato Rashal, entrambi erano grandissimi studiosi, personaggi molto alti, molto profondi, studiavano la Torah ogni momento, si sforzavano a studiarla di notte, di giorno, sempre. Per cui anche il cognato non era uno sprovvisto, per cui c'era un minimo di dubbio, anche se sarebbe tutta un'altra cosa. Ma quello che più ancora faceva confondere gli umori era il fatto che il Rebbe, Rebbe Menachem Mendel, non voleva ufficialmente accettare di diventare la nuova guida del movimento chassidico Chabad. Ogni volta dicevano Rebbe, Rebbe, ti prego, perché non vuoi diventare Rebbe, ti vogliamo tu? Dicevano Rebbe così, molte persone, eccetera, gli chiedevano. Una volta era come una piccola famiglia, c'era molta confidenza. E Rebbe diceva, no, io non accetto, non voglio. E così Rebbe ha rifiutato per un anno intero. Solo l'anniversario, primo anniversario di partita del Rebbe precedente, il giorno di 10 di Shvat, Yud Shvat dell'anno Tav Shin Yud Alef, 1951. In quel giorno, quando si ricordava il primo anniversario, in quel momento Rebbe accetta di prendere la guida e di dirigere il movimento Hasidico Chabad. Per cui tutto quell'anno c'era confusione, non si capiva cosa fare, e Rebbe non voleva accettare. Tra l'altro ricordo questo concetto perché tra circa un mese e qualche giorno, noi ricorderemo Yud Shvat, l'anniversario del Rebbe precedente, della dipartita del Rebbe precedente, e anche il giorno in cui è iniziata la leadership, la guida spirituale del Rebbe di Lubavitch, della nostra generazione. Ebbene, qui succede, adesso vi racconto una storia che è legata alla lezione di stasera, dopo questa introduzione. C'era un Hasid, un discepolo, che si chiamava Kazanovsky. Un giorno Kazanovsky viene da Rebbe e gli dice, Rebbe, noi vogliamo che tu sei, che diventi la guida, che tu prendi in mano le redini del movimento, ti prego. E Rebbe rifiuta, come sempre, dice no, io non voglio, perché Rebbe non voleva approfittare, prendere potere, onore durante l'anno della dipartita, perché sappiamo che durante un anno si dice Kaddish, si ricorda, l'anima si eleva. Allora Rebbe, per rispetto di suo suocero, ha detto per un anno non prendo niente, non faccio niente, fino a che non finisce il primo anniversario. Ebbene, finisce il primo anniversario, abbiamo detto che Rebbe accetta. Durante quest'anno sono successe diverse cose, e questo è uno degli episodi. Questo è Kazanovsky, gli dice che lui ha avuto un sogno molto particolare e vuole raccontarlo al Rebbe e vuole con questo sogno cercare di sensibilizzare, convincere il Rebbe che lui deve prendere la guida. Lui dice che sta sognando e ha visto che il Rebbe precedente, il Rebbe Rayat, si trovava seduto in casa sua sul tavolo dove lui parlava di solito, dove faceva i discorsi. E c'erano i Hasidim intorno a lui. E c'erano i due generi, da una parte il Rebbe di Lubavitch e dall'altra parte c'era il Rashad. E le persone erano triste. Chiede il Rebbe precedente, perché siete tristi? Cosa succede? I Hasidim rispondono nel sogno, perché ci hai abbandonato, ci hai lasciato. Te ne sei andato via e non abbiamo più una guida. Dice il Rebbe precedente, come non c'è una guida? Vi ho lasciato il mio genero, che lui è molto più di una guida. Il mio genero Schneerson. Allora i Hasidim dicono al Rebbe precedente, sì, è vero, però lui non vuole accettare, per cui noi cosa facciamo se lui non accetta? A questo punto si gira nel sogno il Rebbe precedente al Rebbe e gli dice, ma tizzacchielai, bevere il bene Israel, veisau. Gli cita un verso nell'Esodo, quando Hashem dice a Moshe Rabbeinu, cosa credi a me, cosa vuol dire a me che il mare non si apre? Parla con il popolo, che loro vadano dentro il mare si aprirà. Allora il Rebbe precedente dice nel sogno al suo genero Schneerson, Rebbe Schneerson gli dice così, cosa mi guardate a me? Cosa mi guardate che io ormai ho ceduto? Ma pensa che lei, del vero Ben Israele, parla tu al popolo, racconta tu parole di Torah, parole di Hasidut, di Mamarim, e poi vedrai che il popolo inizierà ad andare, la generazione si leverà e arriverete ad accogliere la redenzione, ma certo il pieno presto, nei nostri giorni. Per cui, gli dice, cosa aspetti? Cosa dici a me? Ormai è in mano vostra. Allora, questo Kasanovski, questo Hasid, voleva con questo alludere che il Rebbe doveva prendere il potere perché nel sogno gli aveva detto il Rebbe precedente che il suo genero, il Rebbe Menachem Mendel, lui sarebbe diventato il futuro erede. A questo punto, il Rebbe dice a questo Hasid, tu hai avuto questo sogno, ma io questo sogno non l'ho avuto. Probabilmente il Rebbe ha detto a questo Hasid, ripetimi il sogno, lui gliel'ha ripetuto. Poi gli dice, mi dispiace, ma siccome questo sogno l'hai avuto solo te, vuol dire che non è altro che la conseguenza di pensieri che tu hai avuto durante il giorno. Infatti, spesso noi sogniamo di notte quello che pensiamo durante il giorno. Vuol dire questo? Che il sogno non ha un messaggio ben chiaro che viene dall'alto. Non è evidente che il sogno sia una profezia dell'alto. Perché? Perché noi siamo condizionati dai pensieri che abbiamo durante il giorno. E se noi durante il giorno pensiamo ad una certa cosa, è molto probabile che noi la sogneremo durante la notte. Se uno è stupido, va a vedere un film di orrore, perché le manca suspense nella vita, e cerca delle nuove, attraenti avventure, ebbene lui è probabile che durante la notte sognerà quello che lui ha visto nel film. Questo vuol dire che cosa? Che il sogno è la conseguenza dei pensieri che abbiamo avuto durante il giorno. Dai tzaddikim, dai giusti, dai uomini di grande livello, che loro non pensano cose futili, cose sbagliate, loro pensano solo la Torah tutto il giorno, solo Hashem tutto il giorno, quando loro sognano qualcosa è sicuramente un messaggio particolare dall'alto, perché loro non sognano qualcosa che hanno pensato di stupido, di futile, no, loro pensano cose spirituali, per cui i loro sogni non sono altro che dei messaggi che vengono dal cielo. Invece da persone, da comuni mortali come noi, il sogno non necessariamente rappresenta un messaggio dell'alto, una profezia dell'alto, rappresenta di qualcosa di reale, profondo. Il Rebbe gli dice, se è vero questo sogno, l'avrei dovuto sognare anch'io. Perché quando un sogno è vero, lo sogna il diretto interessato, lo sognano anche gli altri, le persone che devono sognarlo, devono riceverlo, lo ricevono questo messaggio. Ma se una persona da solo sogna una cosa che riguarda qualcun altro e quello non lo sogna, vuol dire che è la conseguenza dei pensieri che ha avuto durante il giorno. Pensieri molto elevati, che Rebbe diventerebbe, questo è un pensiero molto importante, ma comunque rimane la conseguenza dei pensieri che ha avuto e non un messaggio divino. Il Talmud insegna, alla fine del trattato di Brachot, cosa vuol dire un sogno. Noi non entreremo in questo trattato, ho già fatto una lezione che ho citato tanti passi da queste pagine del trattato di Brachot, dove si dice che il sogno da una parte è una lettera che viene dal cielo. Un sogno non interpretato, dice il Talmud, è una lettera ricevuta non aperta. Vuol dire che il sogno è un messaggio dal cielo, da Dio. Poi dice Talmud, i sogni non hanno valore, i sogni non hanno potere, né fisico né spirituale né niente. Se uno sogna che lui ha dei soldi in un barattolo ben specifico nell'armadio, il terzo scaffale a sinistra c'è un barattolo nascosto e dentro ci sono esattamente 1.000 euro. E questi 1.000 euro appartengono allo zio, al panettiere, al tizio Caio, dice Talmud, lui non deve dare niente. I sogni non hanno valore, né giuridico, né sociale, né penale, né spirituale, niente. Dall'altra parte però il sogno non interpretato è una raccomandata dal cielo che ci arriva, che noi non abbiamo mai aperto. Una raccomandata, rimane chiusa, non l'abbiamo interpretato. Non a caso dice Talmud, che se una persona ha un sogno particolare, di quelli specifici, molto gravi, tipo gli cadono i denti, tipo gli cade il tetto, si brucia la casa, se uno ha uno di questi sogni, deve digiunare immediatamente il giorno stesso che lui, appena si è svegliato, deve digiunare quel giorno. E se si trova Shabbat, che ha avuto questo digiuno, deve digiunare anche di Shabbat. Perché è un messaggio che viene dall'alto che tu devi subito fare teshuvah, ripentirti. Allora, da una parte il sogno non ha valore, dall'altra parte il sogno è una lettera che viene dal cielo. Da una parte il sogno non ti obbliga a fare niente, dall'altra parte il sogno ti obbliga a digiunare. Digiunare fino a perfino di Shabbat. Niente al mondo può farci digiunare di Shabbat se non un sogno. E Yom Kippur. Vuol dire che il sogno è allo stesso livello di Yom Kippur. Solo Yom Kippur può farti digiunare di Shabbat e il sogno. Vuol dire che sono allineati. Yom Kippur, giorno solenne. Se capita di Shabbat devi digiunare di Shabbat, anche se di Shabbat non puoi digiunare. Ma Yom Kippur digiuni, come quest'anno. Per cui il sogno ha una potenza molto grande, ma dall'altra parte c'è scritto anche che se una persona è immerso in pensieri futili e strani e lui ha sognato che gli cadevano i denti o che si bruciava la casa o quei 4-5 sogni che sono molto delicati, è possibile che lui non debba digiunare di Shabbat, perché digiunare di Shabbat è molto grave, poiché il suo sogno potrebbe essere il frutto di pensieri negativi che ha avuto il giorno prima. Per cui bisogna vedere cosa ha pensato il giorno prima, bisogna vedere se questo sogno è venuto di punto in bianco senza aver pensato particolarmente cose negative, bisogna vedere se gli altri giorni gli capita questo sogno o gli è capitato solo Shabbat. Bisogna vedere diverse casistiche e capire se è necessario digiunare, però noi vediamo che il sogno ha un potere come Yom Kippur che ti obbliga di digiunare anche nel giorno santo dello Shabbat. Guardate cos'è il sogno. Per cui cos'è il sogno? Il sogno è positivo e negativo. Cosa rappresenta il sogno? Prima di andare avanti, cari amici, un piccolo racconto vorrei sempre per enfatizzare l'importanza del sogno da una parte. Un giorno il Rebbe scrive nelle sue Reshimot, nei suoi appunti, lo chiama il suo suocero, il Rebbe Rayatz, e gli dice: senti, volevo portarti i saluti da tuo fratello Leibel. Il Rebbe aveva due fratelli, uno si chiamava Leibel. Ti saluto tuo fratello Leibel. Dice: Rebbe, in quale occasione l'hai incontrato? Lui in Russia, ti ha mandato una lettera, vi siete sentiti? Cioè, dice: no, l'ho visto nel sogno. L'ho visto nel sogno, c'era Rebbe Rashab, c'erano tante altre persone. Ho visto tuo fratello Level e l'ho riconosciuto e gli ho parlato nel sogno. Siccome l'ho incontrato, allora ti porto i suoi saluti perché l'ho visto. Cioè, per il Rebbe Rayatz, vedere una persona nel sogno vuol dire averla incontrata fisicamente, perché il Rebbe Rayatz era convinto che se lui aveva visto Level nel sogno, vuol dire che anche Level, fratello del Rebbe, aveva visto Rebbe Rayatz nel sogno. Perché un sogno che non è visto da entrambe vuol dire che può darsi il frutto di un pensiero. Ma se due persone sognano la stessa cosa, non è possibile che tutti e due hanno avuto dei pensieri strani, hanno avuto questo sogno casualmente. Vuol dire che il sogno è vero, è reale. Oppure, come dice il Talmud, un sogno che si ripete. C'era a Milano un caro amico di mio padre, Albert Mislie, che adesso purtroppo è andato da questo mondo. Lui è un grande filantropo. E lui un giorno sogna che il libro della Torah che si trovava nell'arca, nel tempio, era pasul, non era a posto, non era idoneo. Beh, dice: i sogni non hanno molto valore, non ha dato molta importanza. Si ripete lo stesso sogno. Ah, quando si ripete un sogno, lo fa controllare e proprio dove doveva essere non a posto, risulta che infatti non era a posto lì. E sapete cosa gli ha fatto pensare? La ripetizione del sogno. Se un sogno è solo il frutto di pensieri strani, negativi che uno ha avuto, non ha molto senso che questo sogno si ripete due volte, tre volte. Se si ripete, vuol dire che non è una casualità. E lui, quando ha avuto questo sogno due volte, ha capito che non era casuale e l'ha fatto controllare il Sefer Torah. Yosef dice al faraone nella parasha di questa settimana, il fatto che lo stesso sogno si sia ripetuto due volte vuol dire che è vero, che sta per arrivare immediatamente. Yosef anche a lui ha due sogni simili, prima di coroni, poi parlavano di stelle, ma il concetto è uguale, che i suoi fratelli si inchinano a lui, si ripete lo stesso sogno sotto un'altra forma. Vuol dire che un sogno che si ripete non è più una casualità, il frutto di pensieri sbagliati, no? È una realtà. Ed è per questa ragione che noi dobbiamo ricordarci l'importanza del sogno che si ripete. E siamo da altri dettagli, giusto per dirne uno, quando un sogno sembra vero, che non è un sogno che c'è un'immaginazione così, c'è un astratto, un sogno proprio reale, vedi le cose proprio, quasi le tocchi, le vivi, ti svegli che ti sembra, ma questo non è un sogno, l'ho vissuto proprio, mi sembrava la realtà. Dice Talmud, questo è un altro segno che è vero. Infatti da Yosef c'è scritto Veine anachnu, ed ecco noi eravamo lì che raccoglievamo il grano, facevamo dei covoni. Cos'è questo Veine anachnu? Ecco noi eravamo. Dice Talmud, quando tu vedi un sogno come se tu lo vivi, non è più casuale, frutto di pensieri sbagliati, ma è una realtà. Per cui nei sogni noi vediamo questa doppia ambiguità, questa doppia faccia, identità. Da una parte il sogno è un messaggio, una profezia, un mezzo di comunicazione con il Padre Eterno. Dall'altra parte il sogno non è niente, non ha valore, è la conseguenza dei pensieri, frutto di idee distaccate dalla realtà. Per cui vediamo che il sogno ha questa doppia faccia, e adesso cerchiamo di analizzare questa doppia faccia del sogno e vedremo che c'è un lato negativo e un lato positivo, e cercheremo di capire come valorizzare al meglio e mettere in risalto il lato positivo sul lato negativo. Infatti la nostra vita è basata proprio su questo: prendere ciò che è intorno a noi, il mondo materiale, che può essere positivo se usato per un senso buono e può essere negativo. E noi abbiamo il dovere di prendere il mondo, elevarlo in santità, trasformarlo in positivo, migliorarlo. Questo vuol dire tikkun, aggiustare. Noi siamo qui per aggiustare. Per cui, anche a proposito dei sogni, come tutta la nostra vita, tutto quello che abbiamo intorno a noi, noi dobbiamo aggiustare, prendere il lato positivo ed elevarlo, fare in modo che superi il lato negativo, domini il lato negativo. Per cui questa sera cerchiamo un po' di analizzare cosa dice l'ebraismo a proposito dei sogni. I sogni sono positivi o sono negativi? Sono veri o sono falsi? Sono significativi o sono insignificativi? Per capire tutto questo dobbiamo analizzare un po' il significato dei sogni. Dice il Maimonide, quando uno dorme, il suo cervello non si ferma mai, perché il cervello è un organo che non si ferma mai. È l'organo più alto che abbiamo, lavora 24 ore su 24, non ha bisogno di riposare. Ebbene, siccome durante il sogno il nostro cervello lavora sempre, solo che il cervello durante il sogno si trova in un livello che gran parte di esso non sta funzionando. Per questa ragione, le forze spirituali, le forze negative, le forze occulte, hanno un certo potere sulla persona di mandare dei pensieri negativi, perché uno non può avere degli incubi durante il giorno. Perché durante il giorno il cervello che controlla, che scarta con ciò che è positivo da ciò che è negativo, perché il cervello è presente nella sua totalità. Durante la notte invece gran parte della forza del cervello sparisce, non lavora, è fermo. Come potremmo dire se una persona durante la notte è paragonabile a una persona che ha il 10% della sua forza, tipo una persona che ha avuto un'influenza classica, no? E lui riesce a malapena a camminare. Lui ha il 10% della sua potenzialità che ancora funziona. Non è bloccato, non è paralizzato, facciamolo, ma il gran parte della sua forza non è utilizzabile. Questo, quello che succede durante il sogno, che noi, il nostro cervello non è presente in gran parte, le forze spirituali, le forze negative cercano di dominarci, cercano di mettere nella nostra mente cose negative, ed ecco che noi rischiamo durante la notte di pensare di avere degli spaventi. Ecco perché la Halakha, la legge ebraica, dice che prima di dormire bisogna fare una preghiera. Bisogna citare dei versi, che la Shema Shelamita non è casuale, perché durante la notte noi siamo a rischio di essere colpiti, e nei versi che diciamo prima di dormire significano una protezione durante la notte. Noi chiediamo a Hashem di proteggerci. Proprio ieri, l'altro ieri leggevo il Talmud, nel trattato di Megillah, dove dice il Talmud, se una persona ha paura di essere colpito da spiriti negativi, cosa deve fare? Dice il Talmud, deve leggere Shema Israel. Il primo brano non era di Shema Israel, perché? Perché Shema Israel, Dio è unico, non c'è niente di fuori di Lui. Questo vuol dire che tutti gli spiriti non hanno potere, non hanno forza. E quando uno dice lo Shema Israel, ecco perché si dice Shema prima di dormire, è per richiedere la protezione durante la notte. Dio è unico, non c'è nessuno oltre di Lui. Allora tutte queste forze, con tutte queste idee negative che ci vengono, non sono altro che la conseguenza di altre forze che vogliono prendere sopravvento e vogliono approfittare della mancanza di coscienza, di lucidità, della mancanza della presenza del cervello in maniera totale. Dice il Maimonide che ogni persona ha un'anima, un'anima spirituale, un'anima del fisico, e c'è un'anima che si chiama l'anima dell'immaginazione, che da essa noi prendiamo la forza di immaginare. L'anima dell'immaginazione è quella forza che ci permette di avere creatività, ci permette di inventare nuove idee, di fare grandi invenzioni. Il nostro secolo ha potuto meritare di godere di infinite invenzioni, innovazioni tecnologiche, tutti i sensi, spirituali. E tutto questo è grazie al Koach HaMedameh, la forza di immaginare. Per cui, quando noi dormiamo, e il nostro cervello scompare in gran parte, rimane il Koach HaMedameh nella sua forza potenziale. Il Koach HaMedameh è molto presente, molto forte durante il sogno. Per cui, sogno e immaginazione sono paralleli. Ecco che nei sogni noi riusciamo a trovare delle idee, delle immaginazioni che da svegli non le potremo mai fare, perché quando siamo svegli, il nostro intelletto è sveglio ed è presente, allora lui non permette alla forza dell'immaginazione di espandersi troppo. La sommerge, la tiene nascosta, delle volte fin troppo, perché no, ciò che io non capisco non lo posso accettare, allora non c'è spazio per nuove idee, per immaginazioni durante le ore che uno è cosciente e sveglio. Ma nel sogno uno riesce a inventare nuove idee, a mettere insieme cose opposte. Lì l'immaginazione è libera, può fare quello che vuole. Il sogno non è altro che il frutto migliore che l'anima dell'immaginazione ci può dare. E grazie al fatto che stiamo dormendo, l'anima dell'immaginazione trova terreno per espandersi. un terreno fertile dove coltivare. Purtroppo possono anche arrivare a immaginazioni negative, come immaginazioni positive, ma l'immaginazione di per sé è neutrale, l'anima dell'immaginazione. Il sogno non è altro che la distorsione della vera realtà, perché la realtà è quello che noi capiamo che è giusto, quello che noi ci è chiaro. Questo con uno sveglio a realtà, a chiarezza di ordine, di priorità, a chiarezza di gerarchia, chi è sopra, chi è sotto, a chiarezza di ciò che è spirituale, ciò che è materiale, materiale, non c'è paragone, lo spirito è ben superiore. Quando uno dorme, non c'è ordine, non c'è chiarezza, non si capisce chi è superiore, la materia o lo spirito. Allora, durante il sogno, noi perdiamo i parametri. Per cui la realtà è falsificata durante il sogno, è modificata. C'è una nuova realtà. Come dice il Talmud, durante il sogno uno può vedere un elefante che entra dentro il buco del lago, che c'è in alto, entra lì dentro. Pila bekucha de machta, dice il Talmud. Come è possibile? Sogno, immaginazione libera. Per cui il sogno, dice il Talmud, adesso capiamo bene, non è molto reale. Il sogno non bisogna dargli troppa importanza, perché uno può sognare cose che inverosimili. Non c'è lucidità, non c'è il cervello chiaro. E uno durante il sogno può arrivare a cose completamente irreali, perciò dirà al Talmud, il sogno non ha valore, non è importante, non necessariamente è un messaggio dal cielo, non necessariamente è una profezia. Questo è un aspetto del sogno, tra poco vediamo un attimo. Il Talmud nel trattato di Tanit, piccola parentesi, durante il mercoledì sera alle 8.30 abbiamo iniziato un nuovo ciclo di Talmud, con tanto di lezioni MP3 audio, con tanto di video registrati, e chi vuole può seguire in diretta o in differita. Domani sera, Bezrat Hashem, faremo la seconda lezione. Ebbene, nel trattato di Tanit, che stiamo studiando appunto il mercoledì sera, troviamo un racconto sul sogno. Chonim Magan, lui studia che c'è la possibilità che un sogno possa durare anche 70 anni. E lui non capisce come può un sogno durare 70 anni, non ci crede, chiede ad Hashem, dice come è possibile un sogno 70 anni è inverosimile? Hashem dice ok, ti farò vedere. Hashem lo fa dormire per 70 anni, si sveglia dopo. E quando va a vedere le persone dice ma tu ti chiami Tizio? Dice no, quello era mio nonno, perché sono passati 70 anni. E ognuno era il nipote di quello che lui conosceva. Nessuno più lo conosceva lui. Lui dice io sono Chonim Ma'agal, dice tu Chonim Ma'agal, sono passati, ormai non è sparito Chonim Ma'agal. E nessuno più lo conosceva, nessuno più lo riconosceva. A un certo punto Chonim Ma'agal dice Hashem ti prego, così non posso più vivere. Riprendimi. Hashem prende la sua anima e lo riporta in cielo. Chonim Ma'agal, sapete chi era? Lo vedrete quando studieremo il trattato di Tanit, dice il Talmud su Chonim Ma'agal che lui era paragonabile ai patriarchi, cioè quando lui chiedeva una cosa Dio la esaudiva subito. Mancavano le piogge, Chonim Ma'agal andavano da lui, per favore piogge, piogge. Tutto ciò che lui chiedeva diventava realtà immediatamente. Per cui vediamo dal Talmud che uno può sognare anche 70 anni. Per cui l'aspetto del sogno più evidente è che il sogno è in gran parte frutto dell'immaginazione. E non bisogna attribuirgli troppo potere, troppo valore. A meno che si tratta di un tzaddik, di un giusto, dove da lui i sogni non sono pensieri, non sono la conseguenza di idee che lui ha pensato, ma sono proprio dei messaggi che vengono dall'alto. Questa è da una parte l'aspetto negativo del sogno, però il Talmud dice che il sogno è una lettera dall'alto, una mezza profezia. È scritto nei Salmi, Shir Lamalot, il salmo delle scale per l'elevazione. Yeshua Hashem, che ci va a Zion, quando Hashem ci riporterà indietro a Zion, a Gerusalemme, quando Hashem ricostruirà il santuario, noi diremo, Aino che Cholmin, stavamo sognando. Cosa vuol dire che l'esilio è paragonato a un sogno? Diremo che stavamo sognando. Vuol dire che l'esilio è proprio un sogno. Perché? Così come nel sogno, uno non ha chiarezza, non ha lucidità, e ha molta fantasia, e può vedere cose che non esistono proprio per niente. Così anche nell'esilio è esattamente la stessa cosa. Cosa succede nell'esilio? Noi andiamo a pregare la mattina, Shema Israel, Shema Echad, Dio sei unico, non c'è niente lì fuori di te, e Baruch Shem, per cui abbiamo ben chiaro chi è il padrone del mondo, chi è la priorità assoluta. Poi inizia la giornata, lavoro. Ci dice nel lavoro, facciamo di tutto di più pur di guadagnare un centesimo in più. Dove siamo caduti? Prima eravamo così in alto, poi siamo così caduti in basso. Questo è l'esilio. Grande fantasia. Mancanza di connessione alla realtà. Da una parte uno pensa di essere vicinissimo ad Hashem, e dall'altra parte cade molto, molto in basso. Tutto questo perché? Perché nel sogno c'è l'unione degli opposti, nel sogno non c'è luce, solarità, chiarezza, nell'esilio non c'è la presenza di Hashem, non c'è chiarezza della verità, e c'è confusione. Da una parte c'è, lui è tutto, dall'altra parte noi diciamo la materia, i piaceri materiali. Una volta questo non era possibile. Un uomo non poteva essere così immerso nelle due cose. Pregare con concentrazione e essere nella materia con così tanto vigore, con così tanto entusiasmo. Questo era una volta. Questo una volta non era possibile. Però oggigiorno, quando siamo in esilio, si possono unire gli opposti. Dice allora il Salmo, quando arriverà Mashiach, noi diremo che prima della venuta del Mashiach noi stavamo sognando, eravamo come in un sogno in cui uno non ha chiarezza, non c'è lucidità, e può unire i due opposti. Può essere vicino ad Hashem completamente, quando li prega, e poi può cadere in basso la materia, combatte, va, dice bugie pur di guadagnare di più. Com'è possibile se un uomo spirituale o un uomo materiale? La risposta cos'è? Galut. Oppure come dicono i tripolini, galuc. Questo non è altro che il frutto, la conseguenza ovvia dell'esilio. Mancanza di luce, mancanza di chiarezza. Questo comporta esilio. Questo vuole dire esilio. Confusione e non chiarezza. Per spiegare meglio questo, vorrei spiegare la differenza tra Binah e Da'at. Sapete che il movimento Chabad si chiama Chokhmah Binah Da'at. Si possono tradurre in diverse maniere queste tre parole. Chokhmah più o meno la sapienza. Binah è l'intelletto, analizzare, approfondire questa sapienza. Poi c'è Da'at. Da'at è conoscenza, Da'at vuol dire esperienza di vita, Da'at vuol dire vivere quello che tu hai capito, lo vivi, lo applichi nel mondo materiale. Ci sono delle persone che sono molto intelligenti, ma gli manca Da'at, sono dei bambini. Non hanno collegamento con la realtà, sono dei geni, ma quando arriva al mondo materiale, pratico, si fanno fregare come dei bambini. Perché? Gli manca dat, connessione. Durante il sogno svanisce il nostro intelletto, il nostro binà. Ma durante il sogno abbiamo dat. Per cui, cari amici, quando noi sogniamo, noi ci troviamo nello status dell'esilio, dove non c'è chiarezza. Dice il Maimonide, quando uno sogna può vedere delle navi che volano, che per loro era come una cosa impossibile. Perché durante il sogno questo è fattibile? Perché non c'è chiarezza e c'è confusione. Durante il sogno, la nostra forza di immaginare non è circoscritta dall'intelletto, non è limitata dall'intelletto, è libera di agire, di muoversi. Dicevamo prima che ci sono grandi intellettuali, però che si fanno fregare come dei bambini, perché hanno molto binà, intelletto, ma non hanno molto dat, non hanno molto collegamento con la realtà. Dat vuol dire vivere le cose, non solo capire le cose. E cosa succede durante l'esilio? Durante l'esilio ci manca la profondità di dat. Dat è profondità perché è quello che collega quello che hai studiato col mondo. Quando noi siamo in esilio e ci manca lucidità, ci manca in particolare dat che ci collega con la vita. E questo fa sì che noi possiamo trovarci in un momento di grande elevazione e sentirci molto ispirati a migliorare, dobbiamo migliorare, dobbiamo fare. E poi dopo ci dimentichiamo completamente di quello che abbiamo deciso, di quello che abbiamo voluto. Molte persone, Rosh Hashanah, che pure fanno decisioni, miglioramenti, poi dopo, durante l'anno, come se niente fosse successo. Perché? La risposta è esilio. È l'esilio. Pensi, decidi, e poi non c'è continuità, non c'è collegamento con la vita. Ci manca dato. Tutto questo è un lato negativo del sogno, ma adesso vedremo di capire anche il lato positivo. Prima di capire questo lato positivo, vorrei anticipare un altro punto, vorrei aggiungere un altro punto. La causa dell'esilio è iniziata con sogni. Infatti, Yosef sogna che lui sarà superiore ai suoi fratelli, che loro si inchineranno a lui, e poi questo veramente succede quando inizia l'esilio, quando i suoi fratelli vanno in Egitto e vanno a inchinarsi a lui. Vuole dire che il messaggio, la rivelazione che stava per arrivare a un esilio, prima un esilio molto soft, perché Giacobbe non ha patito l'esilio, ma questo messaggio è venuto grazie a dei sogni. Poi il faraone sogna anche lui e questo fa diventare Yosef viceré e poi questo fa portare i suoi fratelli in esilio. Tutto questo è causato da un sogno. Questo ci può far capire come mai il sogno è quello che porta l'inizio, quello che causa l'esilio, perché l'esilio e il sogno sono proprio paralleli. Allora, ciò che porterà il sogno, ciò che porterà l'esilio, sarà rivelato tramite un sogno, che è la stessa lingua, lo stesso concetto, sono concetti affini. Però dall'altra parte noi vediamo anche che noi usciremo dall'esilio grazie al sogno. Cioè, così come il sogno e l'esilio sono paralleli, e diremo stavamo sognando, siccome l'esilio non è solamente una cosa negativa, ma anzi è una discesa per salire più in alto di prima, così come quando uno scende in basso, scende molto in basso per prendere una rincorsa e salire molto più in alto di prima. L'esilio è una discesa per arrivare a una grande salita. Vuol dire che anche il sogno, che è parallelo all'esilio, che è quello che annuncia e causa e porta l'esilio, perché tramite i sogni che noi arriviamo in esilio, in Egitto, che è l'inizio di tutti gli esili, la base di tutti gli esili. Noi impariamo da questo che nel sogno, per forza, c'è un lato positivo, che è il lato positivo che c'è nell'esilio, che è una discesa, una caduta, una mancanza di chiarezza, però è una discesa che porta a una salita più in alto. Nella Chassidut ci sono diverse spiegazioni, nella mistica ebraica. Ad esempio, dice il Rebbe Rashab, il quinto Rebbe di Lubavitch, in un discorso di Chassidut, su cosa vuole dire un sogno? Nell'anata fresha in chet, ovvero, Rebbe Rashab dice, nell'anno 908, che spesso le persone hanno delle aree della loro vita, del loro cervello, che hanno paura di affrontare, perché sono spaventati da quei punti lì. Ognuno di noi ha delle aree, delle zone che preferirebbe star lontane. Ci dice la Chassidut, quando la persona ha paura di una certa situazione, di un certo ricordo, di un certo evento, di un certo carattere suo, non è importante, cosa fa? Tende a nasconderlo. Tende a sommergerlo. Questa è la natura di ogni persona e questo fa molto male. Perché quando i problemi li nascondi, li amplifichi. Quando li affronti, li annulli. Come abbiamo spiegato ampiamente quest'anno in diverse lezioni questo concetto. La lezione di Vayera, di Chesara. Una persona nel sogno ha l'abilità di entrare in quelle stanze, in quelle celle nascoste che lui tende a nascondere, a sommergere nel buio che ha paura di affrontare perché sono delicate. E le cose delicate si cerca di solito di fare sparire. Ma nel sogno, dove abbiamo molta immaginazione e non abbiamo molta lucidità e chiarezza, noi riusciamo a entrare in quei posti dove noi di solito noi non entreremmo, avremo paura di entrare. Un po' come quando una persona è poco lucida, un po' stupido, non ha paura di andare in alcuni posti pericolosi, perché lui non si accorge della pericolosità, non ragiona. Se ragionasse non andrebbe lì. La stessa cosa, noi durante la notte, durante il sogno, dove ci manca lucidità, manca profondità, collegamento con la vita, con Dat, noi riusciamo, senza accorgercene, riusciamo a risolvere dei problemi perché li guardiamo da una posizione staccata, una posizione che non ci turba, non ci colpisce. Innanzitutto riusciamo a aprire questi concetti, cosa che durante il giorno noi queste stanze sono strachiuse a chiave. E solo il fatto di aprire queste stanze già questa è una soluzione, perché quando prendi un problema e lo porti in luce, il problema non esiste più. Tutti i problemi nascono dal scappare del problema. Il problema di per sé non è un problema. È il nostro voler scappare da questo problema che ci crea disagio. E noi durante il sogno non abbiamo paura di scappare, perché non abbiamo chiarezza, non abbiamo collegamento, non abbiamo luce. E in quel momento noi possiamo aprire queste stanze, possiamo portare fuori questi problemi, possiamo eliminare questi problemi, possiamo renderci conto come non sono veramente dei problemi, perché solamente aprendo queste stanze, noi diciamo, ma ecco questo problema, perché è un problema? Dov'è la paura? Dov'è il timore? Come quando una persona analizza un problema di un altro amico in maniera fredda, dice cos'è, dov'è la paura di questo problema, non esiste. Quando questo problema si riferisce a lui, lui in ansia, non riesce a affrontarlo, non riesce a risolverlo. Ma quando si riferisce a un'altra persona, Sì, logico, è facile, si fa così, si fa così. Siamo sempre bravi sugli altri, ma non su di noi, perché noi purtroppo abbiamo le emozioni che si mischiano e non ci permettono di né di pensare di quel problema, perché abbiamo paura, allora scappiamo, e né di guardare con maniera affetta. Il sogno potrebbe essere lo strumento ideale per aprire, toccare quei tasti dolenti e per analizzare come se fossero qualcun altro, perché siamo freddi, non siamo condizionati, non abbiamo emozioni, perché siamo nei sogni. Dice Rebbe Rashab che il sogno potrebbe essere uno strumento molto positivo. Solo il fatto che il sogno, che è parallelo all'esilio, che l'esilio, pur essendo una cosa apparentemente solo negativa, ma in realtà è molto positiva, il sogno, l'esilio è qualcosa di molto alto, perché noi scendiamo per andare più in alto. L'esilio è la chiave che ci porta alla redenzione, che ci porterà al terzo santuario. Per cui l'esilio sembra negativo, ma non lo è. In apparenza esteriore non c'è luce, non c'è chiarezza, per cui c'è confusione, e confusione vuol dire caos, e caos vuol dire tutto ciò che è opposto alla santità viene dal caos. Per cui caos vuol dire non divinità, ma dall'altra parte il sogno, questa confusione, ci permette di rivelare dei livelli nascosti della nostra anima. Come dicevamo prima dei sogni, questo vale per l'esilio. Noi durante l'esilio possiamo riuscire a arrivare a fare delle cose che non saremmo mai riusciti se non per l'esilio. Tipo, c'è un certo ordine di priorità. Quando si arriva nell'esilio, bisogna prendere quello che si riesce a prendere. Dice Talmud, per esempio, la mistica non si può studiare se uno non è molto ben preparato. Se uno non ha studiato il Talmud per 40 anni, non può studiare la mistica, lo Zohar. Oggi persone prendono lo Zohar, la mistica, studiano Chassidut, profondi concetti di esoterica, e tutti quanti che... Com'è possibile? La risposta è, nel caos, nella confusione dell'esilio, nella confusione del sogno, noi possiamo dare spazio all'immaginazione di fare delle cose, di agire senza metterci le catene. L'immaginazione che Hashem ci ha dato è uno dei regali più grandi che abbiamo, poiché senza l'immaginazione noi non potremmo inventare, non avremo creatività, siamo dei robot. Senza l'immaginazione noi non potremmo avere la forza di trasformare in reale qualcosa che non è reale. Non avremo la possibilità, non potremmo immaginarcelo, non avremo mai la forza, la voglia di creare qualcosa di nuovo, perché non saremo in grado di vederlo, di realizzarlo nel nostro immaginario. Per cui il sogno, che sembra solo caos, confusione, mancanza di luce, in realtà è anche la libertà dell'immaginazione, che è la chiave del successo dell'uomo. I più grandi pensatori hanno bisogno di liberare la loro mente per sviluppare nuove idee. Alcuni lo fanno fumando, bevendo alcol, vino. Il Talmud dice, i più grandi maestri, quando volevano andare molto in alto, bevevano del vino, per andare un po' a staccamento dal corpo. Il sogno ha un'altra faccia, l'altra faccia della medaglia, che è la chiave della libertà. È ciò che ci permette di andare liberi e di lasciare il nostro immaginario navigare. Ed è per questa ragione che dall'altra parte, dice anche Talmud, e anche la Chassidut, il sognare qualcosa di vero. Quando una persona è libero dai suoi blocchi del cervello, del corpo, della vita, riesce a andare a toccare, andare a parlare, a comunicare con i livelli più alti dell'anima, che mai potrebbe avere questa comunicazione profonda, perché ci sono dei filtri, dei blocchi che non permetterebbero questo. Durante il caos dell'esilio, noi abbiamo libertà di immaginazione. Possiamo dare sfogo alla nostra anima di studiare concetti mistici profondi, cosa che non sarebbe possibile perché ci sarebbero dei criteri, dei limiti. Per cui il caos dell'esilio è anche la libertà dell'anima di andare a navigare e studiare concetti più alti. Ecco perché la Chassidut viene diffusa durante l'esilio, solo durante l'esilio, ed è una preparazione per ricevere la redenzione, perché quando noi siamo in esilio è come una discesa che cadiamo in basso, per cui negativo, basso, ma una discesa per andare più in alto di prima. Il sogno è una caduta in basso, ma che ti permette di liberarti e di andare a risolvere dei problemi che non potresti mai farlo se non nel sogno. Di andare a scoprire una comunicazione con la tua anima, che non potresti parlare con il livello alto della tua anima, se non nel sogno, perché non hai filtri. Se sogni, ad esempio, che ti cadono i denti, devi digiunare subito. Ma come? Abbiamo detto che il sogno non ha valore. Una faccia del sogno dice che il sogno come l'esilio è qualcosa di negativo, è un abbassamento. L'altra faccia, questo abbassamento che porta caos, porta un vantaggio, questa libertà, libertà dell'immaginazione, libertà di comunicazione dell'anima, libertà di studiare la Torah, libertà di studiare la mistica, libertà. E questa libertà porta l'uomo a elevarsi molto in alto, porta l'uomo a parlare con l'anima, a parlare con Dio. Permette all'uomo di ricevere un messaggio da Dio e un messaggio dalla sua anima. Devo pentirmi. Ho sognato che sono in prigione, Hasvesharon. Devo pentirmi, devo digiunare subito il giorno dopo. Ma come potrebbe mai una persona ricevere un messaggio così importante, che lui deve pentirsi, che la sua strada non va bene, che lui deve digiunare, se non in un sogno? Quando me è conscio non può ricevere questi messaggi, non è mica un profeta. Ecco che il sogno permette una libertà, un legame con l'anima. Ed è per questo che noi digiuniamo solo di Shabbat, che cade Yom Kippur, o che hai avuto un sogno particolare di questi sogni che la Halakha riporta, il venerdì notte l'hai avuto, Shabbat mattina, puoi digiunare perché il digiuno, perché il sogno è paragonabile alla potenza di Yom Kippur. Perché il sogno, l'esilio, è l'unico strumento, l'unico oggetto che ci permette di togliere tutte le barriere e andare a collegarci con l'infinito, andare a collegarci con la nostra anima e poter percepire un messaggio talmente alto, così profondo. Questo si collega, e concludo, con il fatto che Yosef è simbolo dell'esilio, dell'ebreo in esilio, perché Yosef si trova da solo, in esilio, lontano, smarrito. In effetti Yosef è l'uomo dei sogni, per cui non a caso è lui l'uomo dell'esilio, l'uomo che rappresenta l'esilio, che rappresenta come uno deve affrontare l'esilio, come uno deve comportarsi nell'esilio. Yosef, infatti, vediamo due cose molto interessanti, ha due figli, e uno lo chiama Menashe e uno Efraim. Menashe vuole dire, anche se mi trovo in esilio, non ho dimenticato le mie origini. L'esilio non mi ha danneggiato. Il primo esempio che un ebreo deve imparare da Yosef è che l'esilio non deve danneggiare la sua identità. No, non devi dire, mi trovo in Italia, allora seguo gli italiani, seguo i costumi, la moda, il calcio, no. La tua identità non deve essere intaccata dal fatto che non c'è chiarezza. Perché Yosef era solo in un paese pieno di promiscuità e non si è perso. Ha avuto il primo figlio, l'ha chiamato Menashe. L'esilio non mi ha fatto perdere la mia identità. Ma poi ha un altro figlio che lo chiama Efraim. Efraim viene la parola purvu, moltiplicarsi. Yosef dice col suo secondo figlio, non solo che l'esilio non mi ha danneggiato, anzi, l'esilio mi ha migliorato, mi ha rinforzato. E ogni vero ha il dovere, imparando Yosef, e riuscire non solo a non farsi condizionare dall'esilio, non peggiorare a causa dell'esilio, ma anzi, usare l'esilio per migliorare molto di più. E questo è Efraim. Efraim mi ha moltiplicato nell'esilio. L'esilio non mi ha solo non danneggiato, ma anzi mi ha aiutato, mi ha migliorato. Perché tramite il buio dell'esilio ho tolto le barriere e ho potuto vedere, ho trovato libertà. Tramite l'esilio ho potuto avere una discesa che mi ha portato ancora più in alto di prima. Tramite l'esilio ho potuto scoprire dei collegamenti, ho tolto tutti i blocchi che avevo, come nel sogno. Questo tra l'altro si collega fortemente con Hanukkah. Hanukkah, che noi leggiamo sempre, festeggiamo Hanukkah durante la parasha di Miketz, di solito. Cioè sempre Miketz e Shabbat Hanukkah. Ebbene, cos'è Hanukkah? La festa nella quale noi diamo risalto all'esilio, che l'esilio non solo non ci ha danneggiato, ma anzi ci ha portato luce. La luce che si accende nel buio. Noi la Hanukkah non dobbiamo accendere di notte. La Hanukkah accendiamo quando è notte. Ma se la Hanukkah ricorda l'accensione dei lumi del santuario, per questo noi facciamo questa accensione, ma nel santuario si accendevano i lumi della menorah quando era pomeriggio. Come mai noi accendiamo quando è notte? Spiegazione è che l'accensione della menorah era una cosa, la nostra è superiore, può illuminare anche il buio, anche la notte, perché il miracolo della Hanukkah è successo durante l'esilio, durante un momento di oppressione, e quando c'è un sacrificio per Hashem, in un momento di difficoltà, si può raggiungere un livello superiore. Noi siamo superiori alla menorah del santuario perché accendiamo anche di notte. Proprio come dicevamo prima, l'esilio non solo non ci ostacola il nostro servizio, ma anzi ci migliora. Noi abbiamo il dovere di prendere l'esilio e non solo di annullarlo, ma di trasformarlo in luce, di far sì che tramite l'esilio noi possiamo elevarci molto molto di più. Per cui Hanukkah è collegato a Miketz, è collegato ai sogni, è collegato all'esilio e tutto quello che abbiamo detto fino adesso. E concludo con questo concetto, con una frase nella parasha di Miketz. Quando Yosef incontra i suoi fratelli, lui li riconosce, ma loro non lo riconoscono. C'è un commento, ci sono diversi modi come interpretare. Rashi dice, lui li riconosce perché lui li aveva lasciati quando loro avevano la barba, loro non lo riconoscono perché loro l'hanno lasciato senza barba, adesso lui aveva la barba e non riescono a vedere la stessa persona. Sì, è strano che i fratelli non riconoscono il loro fratello, che gli assomigliava. Ma Hassidut c'è un'altra spiegazione. Yosef riconosce i suoi fratelli, ovvero lui riconosce il loro livello spirituale, che loro erano dei pastori, si staccavano dal mondo materiale. Loro andavano nei campi, si univano ad Hashem, e si isolavano. Lui capisce, Yosef riconosce questo tipo di spiritualità, che era quello normale. Tutti i fratelli erano così come lui. Loro non lo riconoscono, ovvero loro non possono immaginare che quella persona davanti a loro si chiama Yosef, che è il capo dell'Egitto, dell'immoralità egizia e del materialismo più potente che c'era all'epoca, era l'Egitto. Loro non lo riconoscono, loro non immaginano che uno può rimanere integro e diventare il viceré dell'Egitto. Perché nell'immaginario dei fratelli di Yosef, non c'è la concezione di vivere la spiritualità in una dimensione di buio, in una dimensione di esilio. Perché Yosef rappresenta l'ebreo che si trova in esilio e lui riesce a far fronte. E lui dà la forza ai suoi discendenti ebrei di far fronte, di vivere in esilio senza farsi dominare dall'esilio. Ma i fratelli non conoscono questo concetto, non riescono a immaginarlo. Allora lui riconosce i fratelli perché il loro livello spirituale, lui lo conosceva bene, ma loro non lo riconoscono perché loro non immaginano che esista un livello del genere. Allora loro sono sconcertati. Sicuramente questo non è Yosef, perché non potrebbe essere Yosef essere lì. Anzi, se è Yosef lì vuol dire che non è più Yosef. O questo non è Yosef, non è possibile che lo sia, e se lui è Yosef sicuramente ha perso la sua spiritualità, non è più nostro fratello. Loro non lo riconoscono, non capiscono che c'è un concetto del genere. Lui li riconosce perché lui capisce il loro livello spirituale, che era molto più basso, ma loro non riescono a concepire che l'esilio può non interferire o addirittura può aiutare a migliorare. Cari amici, domani sera inizia Hanukkah. Ricordiamoci il messaggio di Miketz e di Hanukkah. Il sogno sembra qualcosa di negativo, di confusionario, ma in realtà è qualcosa che ha un altro aspetto, l'altra faccia che ci dà una libertà, ci dà una forza, ci dà una spinta. Riflettiamo su questi valori, su questi insegnamenti e facciamo sì che l'esilio possa diventare qualcosa di positivo, possa far sì che questo esilio diventi presto la chiave, la forza che ci potrà permettere di arrivare alla redenzione, alla luce infinita. Perché solo tramite l'esilio noi potremo arrivare a questa luce infinita. Solo grazie al fatto che noi soffriamo nell'esilio, come quando una luce che l'accende al buio è molto più potente. Solo la luce che noi portiamo durante il buio dell'esilio, questa è una luce talmente forte e infinita che ci potrà portare a rivelare la redenzione. E grazie ai lumi di Hanukkah, che sono i lumi del santuario, che noi portiamo nelle nostre case, come dice Nachmanide, noi portiamo la luce del santuario nelle nostre case, noi ci auguriamo che presto potremo accendere i lumi della menorah nel vero ed eterno santuario, terzo santuario, presto nei nostri giorni. Amen.